Ave Maria, amici carissimi e ben ritrovati in nostra compagnia per questo appuntamento settimanale del martedì. E allora riprendiamo, ecco, il nostro discorso sul tema la pillola del giorno dopo. E, vogliamo sottolineare adesso, praticamente nelle puntate precedenti, quindi abbiamo sottolineato la visione laicista, ecco, di questa sfera ecco, della persona umana che riguarda, come abbiamo detto, il campo, ecco, l'esercizio, ecco, della sessualità. Abbiamo visto come una certa, cioè, cultura laicista, quindi rivendica, come dire, un presunto diritto al libero amore, che poi significa praticamente fare, ecco, fare quel che pare piace in materia appunto di sessualità, ecco, per cui ecco perché si arriva, ecco che cosa c'è dietro la logica della pillola del giorno dopo. Ora, l'alternativa cristiana alla cultura laicista è la proposta e l'accettazione di quei valori che si addicono alla persona, cioè di quei valori che ne tutelano la dignità, i diritti e che richiamano una dimensione, come dire, trascendente, cioè praticamente andare al di là della materia, perché il punto è questo. La morale, la religione rinviano al primo essere assoluto, cioè colui che è il creatore dell'uomo e della donna e di tutto l'universo. E rinviano a Cristo, colui che è il Redentore, il Salvatore dell'umanità. Allora vedete che nel quadro della rivelazione la sessualità fa parte della persona, di cui è un costitutivo importante. Quindi, come tutta l'attività dell'essere umano, anche l'esercizio della sessualità è subordinato all'ordine morale che regola le azioni della persona. Un esercizio, come dire, liberato, affrancato, possiamo dire, dalla dignità e dalla finalità della persona, cioè non è sostenibile, perché sarebbe una chiara, palese, evidente contraddizione, un'aperta violazione dell'unità della persona. La persona umana, ecco, in forza della sua natura, esige che egli agisca sempre conformemente alla sua dignità e alla sua responsabilità. Quindi la stessa dignità della persona umana è ciò che vieta che compia atti che la contraddicono. Una sessualità disordinata, quindi che significa? Una sessualità subordinata unicamente agli impulsi dell'istinto, degrada l'essere umano, deprime la sua vocazione. Capite? Non è, in questo modo non è più la ragione a orientare la vita, ma la sfera sessuale istintuale. L'esercizio della sessualità ordinato e armonioso in sintonia con la dignità della persona non è questione di fede, vedete, la cui normativa sia valida, cioè solo per i credenti, perché è una normativa universale, la sua urgenza è valida tanto per i credenti quanto per i non credenti, quanto per i seguaci, diciamo, di credi religiosi diversi dal cristianesimo. Certamente non è una cosa facile, diciamolo pure, non ce lo nascondiamo questo, cioè il far emergere nelle giovani generazioni una concezione ordinata e armoniosa della sessualità, secondo il modello dell'etica cristiana, perché capite, i giovani qui oggi sono imbevuti di edonismo, di materialismo, quindi sono orientati, cioè così, a vivere una realtà di puro piacere. Allora è chiaro che sono fortemente attratti dalla libertà sessuale, quindi dal cosiddetto libero amore, e quindi dall'uso dei mezzi sia antifecondativi che abortivi. Ma è chiaro, il Vangelo è il Vangelo. La verità oggettiva è sempre verità oggettiva, capite? Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. La natura umana è sempre la stessa identica natura umana ieri, oggi e sempre. Quindi, ora, solo una educazione profonda e convincente, liberamente accettata e responsabilmente vissuta, è capace, cioè è in grado di creare delle condizioni di libertà, di autonomia, cioè come richiesto dalla dignità e dalla vocazione dei figli di Dio. Quindi direi fermezza e intransigenza, certamente, nel riprovare, nel condannare la violazione dei precetti, non uccidere, non commettere adulterio, non commettere atti impuri. Beh, questo però non escludono chiaramente il perdono e la misericordia di cui la Chiesa è per volontà del Signore ministra. Il modello che la guida è l'atteggiamento di Gesù nei riguardi dell'adultera. Certo, sorpresa in flagrante adulterio, gli accusatori volevano che in base alla legge mosaica fosse condannata alla lapidazione. Gesù ne prese le difese e la perdonò. Però attenzione, è chiaro, la perdonò, ma le ordinò anche di non peccare più. Va, e d'ora in poi non peccare più. Non è che, cioè, è chiaro che Gesù vuole da noi sempre, è chiaro, un impegno di conversione. In paradiso non si va senza conversione. Il peccato dell'adultera era un peccato grave anche per Gesù, ma a differenza del giudizio degli uomini, il giudizio di Dio fu di misericordia e di perdono. Questo deve essere chiaro. L'adultera fu raggiunta dalla illuminazione dello Spirito Santo che le suscitò la grazia, ecco, del pentimento e della conversione, e a questo poi è chiaro che si unì il proposito di non peccare più, cioè quindi di troncare con quel passato di peccati. La Chiesa, seguendo l'insegnamento di Gesù e il suo comportamento nei confronti dei peccatori, esercita lo stesso ministero, diciamo, alla stessa stregua, con lo stesso spirito. Gesù ha istituito uno specifico sacramento per manifestare, per attuare il ministero del perdono e della misericordia, no? La confessione o riconciliazione. I soggetti autorizzati a confessare, no? Sono i sacerdoti, ai quali è stato conferito il potere di rimettere i peccati. La Chiesa ha esercitato, esercita il ministero della riconciliazione, celebrato e celebra il sacramento della confessione, secondo la volontà di Cristo, quindi diciamo la prassi canonica stabilita dalla Chiesa stessa. Ora, circa l'uso diffuso della pillola antifecondativa, ha rinnovato e chiaramente determinato l'esercizio del ministero della misericordia e della riconciliazione, perché, capite, bisogna evitare il pericolo, diciamo, i due estremismi, lassismo, capito, diciamo rigorismo. Allora, vedete che, diciamo, Paolo VI, parlando del ministero dei sacerdoti nell'Umane Vite, afferma questo. Questo l'Umane Vite numero 28, qui per farvi capire che cosa vogliamo dire. Il vostro primo compito è di esporre senza ambiguità l'insegnamento della Chiesa sul matrimonio, quindi dire la verità, dire le cose come stanno. Siate i primi a dare, nell'esercizio del vostro ministero, l'esempio in un leale ossequio interno ed esterno al Magistero della Chiesa. Non sminuire in nulla la salutare dottrina di Cristo è eminente forma di carità verso le anime, dice il Papa. Ma ciò deve sempre accompagnarsi con la pazienza e la bontà di cui il Signore stesso ha dato l'esempio nel trattare con gli uomini. Quindi, venuto non per giudicare ma per salvare, egli fu certo intransigente con il male, ma misericordioso verso le persone. Quindi, vedete, questa direttiva di Paolo VI, contenuta nell'enciclica Umane Vitae numero 28, riferita esplicitamente alle donne che usano la pillola antifecondativa, vale anche per quelle che usano la pillola abortiva del giorno dopo o comunque altri strumenti distruttivi della vita nascente, cioè il trattamento pastorale di perdono e di misericordia non riduce la diversa gravità delle due colpe. Quindi allora, cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che la misericordia e il perdono sono grazie che il Signore concede al peccatore pentito e convertito. Capite? Quindi non si può abusarne per comportarsi come se nulla accadesse contro la legge di Dio nell'uso della pillola abortiva. Capite? Certo, c'è da dire che talvolta si fa, e questo non sono pochi tra i credenti che confondono molte volte, dobbiamo dire, la legalità con la liceità morale, no? Cioè, è legale una cosa, dunque è anche lecito moralmente, questo sappiamo che non sempre è così, non sempre è così. Quindi è chiaro che una possibilità tecnica, una possibilità legale non significa una possibilità morale, specie, capite, quando sono in gioco, capite, valori come questi, il valore della vita. E qui, capite, c'è proprio come si imponga una necessaria e urgente catechesi intesa a formare rettamente le coscienze e a orientare le scelte dei giovani e degli adulti secondo verità e giustizia. Pensate che per sfondare nel mondo pagano gli apostoli si fecero annunciatori del Vangelo. Per far emergere i valori della fede nella società secolarizzata è necessario impegnarsi nella nuova evangelizzazione. Vedete, più volte il Papa defunto ne ha parlato, no? Di nuova evangelizzazione. Che non può essere, capito, né un programma, non so, per così dire, accademico, cioè né una proposta teorica. Ecco, questo è chiaro. Ora qui cerchiamo adesso di così portare a vostra conoscenza, diciamo, i principali, diciamo, interventi magisteriali, ecco, in materia, in materia cioè di, ecco, di vita umana. Partiamo, ecco, dalla dichiarazione sull'aborto procurato numeri 12 e 13 della Congregazione per la Dottrina della Fede. Diciamo che, ecco, qui si dice chiaramente che una discriminazione fondata sui diversi periodi della vita non è giustificata più di qualsiasi altra. Cioè il diritto alla vita rimane intatto, come dire, intatto in una persona anziana, anche se molto debilitata, il diritto alla vita rimane, permane, diciamo, anche e deve essere riconosciuto anche a un malato incurabile. Non è meno legittimo, qui dice la congregazione, nel piccolo appena nato che nell'uomo maturo. In realtà il rispetto alla vita umana si impone fin da quando ha inizio il processo della generazione, capite? Perché lì, cioè dal momento in cui l'ovulo è fecondato, allora ecco che nasce una vita nuova, viene concepita una vita nuova, nuova perché non è quella del padre o della madre, ma di un nuovo essere umano che si sviluppa per proprio conto. Questo è il punto. A questa evidenza di sempre, la scienza genetica moderna fornisce delle preziose conferme. Perché? Perché la scienza genetica ha mostrato come dal primo istante si trova fissato, ecco, stabilito il programma di ciò che sarà questo vivente. Quindi sarà un uomo, quest'uomo individuo con le sue note caratteristiche già ben determinate. Fin dalla fecondazione è iniziata l'avventura di una vita umana, di cui ciascuna delle grandi capacità richiede tempo per impostarsi e per trovarsi pronta ad agire. Il meno che si possa dire, dice la dichiarazione, è che la scienza odierna, nel suo stato più evoluto, non dà alcun appoggio sostanziale ai difensori dell'aborto, cioè di per sé la scienza vera, autentica, non dà alcun appoggio alle tesi degli abortisti. Del resto, non spetta alle scienze biologiche dare un giudizio decisivo su questioni propriamente filosofiche e morali, cioè come quella appunto del momento in cui si costituisce la persona umana e quella della legittimità dell'aborto. Ora, dal punto di vista morale, questo è certo, anche se ci fosse un dubbio concernente il fatto che il frutto del concepimento sia già una persona umana, è oggettivamente, dice la dichiarazione, un grave peccato osare di assumere il rischio di un omicidio, capite? Dice Tertulliano, qui la dichiarazione riporta una frase di Tertulliano, uno di questi primi scrittori, uno dei primi scrittori antichi della Chiesa. È già un uomo colui che lo sarà, capite? È già un uomo colui che lo sarà. Questo per quanto riguarda, ecco, la dichiarazione sull'aborto procurato numeri 12 e 13 della Congregazione per la Dottrina della Fede. Passiamo all'Evangelium Vitae numero 13, Giovanni Paolo II, contraccezione e aborto. Commentiamo allora questo numero 13 dell'Evangelium Vitae. Per facilitare la diffusione dell'aborto, perché capite, è stato dopo e conseguenza della sua legalizzazione, capite, ormai viene facilitato in tutti i modi la diffusione dell'aborto. Investitesi a investire delle somme ingenti destinate alla messa a punto di preparati farmaceutici che rendono possibile l'uccisione del feto nel grembo materno, cioè senza la necessità di ricorrere all'aiuto del medico. La stessa ricerca scientifica su questo punto sembra quasi esclusivamente preoccupata di ottenere prodotti sempre più semplici ed efficaci contro la vita e nello stesso tempo tali da sottrarre l'aborto ad ogni forma di controllo e responsabilità sociale, capite? Cioè, in poche parole, si sta facendo di tutto per facilitare l'aborto. Si afferma poi, capite quanto è falso poi questo, si afferma frequentemente, cioè si dice, no, che la contraccezione resa sicura e accessibile a tutti è il rimedio più efficace contro l'aborto. Si accusa poi la Chiesa Cattolica di favorire di fatto l'aborto perché continua ostinatamente a insegnare l'illiceità morale della contraccezione. Ora, attenzione, dice qui il Papa, può essere che molti, diciamo, ricorrano ai contraccettivi anche nell'intento di evitare successivamente la tentazione dell'aborto. Ma diciamo che, capite, la stessa mentalità contraccettiva, capite quanto sia ben diversa dall'esercizio responsabile della paternità e maternità, attuato nel rispetto della piena verità dell'atto sessuale, sono tali da rendere più forte proprio questa tentazione di fronte all'eventuale concepimento di una vita non desiderata, capite? La mentalità contraccettiva prepara, capite, quella abortiva, la prepara. Di fatto, continua il Papa, la cultura abortista è particolarmente sviluppata proprio in ambienti che rifiutano l'insegnamento della Chiesa sulla contraccezione. Certo, contraccezione e aborto, dal punto di vista morale, sono mali specificamente diversi, questo è chiaro. L'una contraddice all'integra verità dell'atto sessuale come espressione propria dell'amore coniugale, cioè praticamente separa, no, quelli che sono i due significati dell'atto sessuale, il significato unitivo e il significato procreativo, li separa. Per sua natura l'atto sessuale ha questi due significati. L'altro invece, è chiaro, distrugge la vita di un essere umano. La prima si oppone alla virtù della castità matrimoniale, perché esiste una castità matrimoniale, non significa che uno si sposa e quindi tutto diventa lecito. Il secondo si oppone alla virtù della giustizia e quindi viola direttamente il precetto divino non uccidere. Ora, anche se sono mali specificamente diversi, no? Dice il Papa, però sono molto spesso in intima relazione, capite? Cioè come frutti di una medesima pianta. Ecco. È vero che non mancano casi in cui alla contraccezione e allo stesso aborto si giunge sotto la spinta di molteplici difficoltà esistenziali. Questo è vero, ma tuttavia non possono mai esonerare dallo sforzo di osservare pienamente la legge di Dio. Ecco lo sforzo, l'impegno. Ma in moltissimi altri casi tali pratiche affondano le radici, cioè sono una conseguenza di una mentalità edonistica, cioè una mentalità che esalta, cioè che, come dire, che propone un modello di vita in funzione, cioè del puro piacere, ecco, e quindi deresponsabilizzante nei confronti della sessualità, cioè tutto diventa lecito, ecco, il libero amore, non ci sono limiti, e suppongono un concetto egoistico di libertà che vede nella procreazione un ostacolo al dispiegarsi della propria personalità. Quindi la vita che potrebbe scaturire dall'incontro sessuale diventa così il nemico da evitare, capite? Assolutamente, assolutamente. E l'aborto, l'unica possibile risposta risolutiva di fronte ad una contraccezione fallita. Ecco. Purtroppo, continua poi il Papa, così terminiamo il commento al numero 13 dell'Evangelium Vitae, la stretta connessione che a livello di mentalità, c'è una stretta connessione, abbiamo detto, no? quindi la contraccezione, la mentalità contraccettiva prepara, no, quella abortiva. Quindi che a livello di mentalità intercorre tra la pratica della contraccezione e quella dell'aborto emerge sempre di più e lo dimostra in modo allarmante anche la messa a punto di preparati chimici, di dispositivi intrauterini, di vaccini che, distribuiti con la stessa facilità dei contraccettivi, agiscono in realtà come abortivi nei primissimi stadi di sviluppo della vita del nuovo essere umano. E andiamo allora avanti, e quindi dopo il numero 13 dell'Evangelio in vita, numeri 60-61, sempre della stessa enciclica, molto importante, vedete, per quanto riguarda proprio la morale, no? E qui, capite, dice il Papa, l'essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento, vedete, questo è importantissimo, fin dal suo concepimento, e pertanto da quello stesso momento gli si devono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto inviolabile di ogni essere umano innocente alla vita. Qui riprende l'istruzione Donum Vitae della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ora, è vero, dice il Papa, quindi capite quanto sia importante questa affermazione, no? Che il Papa ribadisce, l'essere umano va rispettato, trattato come una persona fin dal suo concepimento. I testi della Sacra Scrittura, che non parlano mai di aborto volontario, e quindi non presentano condanne dirette e specifiche in proposito, beh, questo fatto che la Sacra Scrittura non ne parla non significa, capite, che l'aborto sia lecito, cioè mostrano praticamente questi testi scritturistici una tale considerazione dell'essere umano nel grembo materno, capite, da esigere come logica conseguenza che anche adesso, dice il Papa, si estende il comandamento di Dio non uccidere. Cioè, capite, se aveva un tale valore, cioè una tale concezione, considerazione della vita umana, capite che era impossibile, insomma, ammettere l'aborto, quindi, per cui, cioè, era chiarissima la violazione del precetto divino non uccidere. La vita umana è sacra e inviolabile in ogni momento della sua esistenza, anche in quello iniziale che precede la nascita. L'uomo, fin dal grembo materno, appartiene a Dio, che tutto scruta e conosce, che lo forma e lo plasma con le sue mani, che lo vede mentre è ancora un piccolo embrione informe, capite, qui potremmo dire embrione, feto, certo, sono tutti termini scientifici che la legge sull'aborto usa, adopera, è chiaro, voi capite, sì, termini scientifici, ma che possono essere esatti da un punto di vista scientifico, ma che, vedete, che nascondono la realtà, la natura abortiva, la natura omicida dell'aborto, la nascondono, perché se si dicesse chiaramente che si tratta di un bimbo, farebbe un altro effetto. Quindi, che lo vede mentre è ancora un piccolo embrione informe e che lui intravede l'adulto di domani, i cui giorni sono contati e la cui vocazione è già scritta nel libro della vita. Anche lì, quando è ancora nel grembo materno, come testimoniano numerosi testi biblici, l'uomo è il termine personalissimo dell'amorosa e paterna provvidenza di Dio. Vedete allora come qui mi sembra chiarissimo, no, questi punti dell'Evangelium Vitae, in cui il Papa, avete visto, spalla, abbiamo visto due cose importanti che afferma, no? Afferma quindi la relazione tra contraccezione e aborto, tra mentalità contraccettiva e mentalità abortiva, dicendo chiaramente che non è vero quello che si dice comunemente, sì alla pratica contraccettiva, così si può evitare la pratica abortiva, cioè non è vero, sì, qualcuno ricorrerà alla contraccezione per evitare l'aborto, sarà pure qualcuno che ricorrerà, ma ripeto, già la pratica contraccettiva è illecita, ma comunque nella maggior parte dei casi l'esperienza. Poi c'è da dire proprio la stessa mentalità contraccettiva, che è comunque una mentalità antivita, una mentalità che non accetta il dono della vita, e vedete che non fa altro che poi preparare una certa mentalità abortiva, no? Quindi questo è chiaro. E tutto questo che è ben diverso, come dicevamo, dalla cosiddetta paternità-maternità responsabile insegnata dal Magistero della Chiesa, che viene attuata nel rispetto della piena verità, nel rispetto dei due significati dell'atto sessuale, il significato unitivo e il significato procreativo. Abbiamo visto l'altra cosa importante, qui il Papa dice chiaramente che l'essere umano va rispettato, avete visto, trattato, cioè considerato come una persona fin dal suo concepimento. E questo cosa significa? Che bisogna riconoscergli, cioè da quello stesso momento, i diritti della persona. E tra questi diritti della persona, senz'altro il principale, il diritto inviolabile di ogni essere umano innocente alla vita. Questo ci sembrano due punti chiarissimi, ecco, quindi non si può avere, ecco, nessun dubbio. È importante ribadire questo, è importante prendere coscienza, ecco, di questi insegnamenti magisteriali, no? Avere le idee chiare proprio in un contesto sociale dove, capite, si è continuamente bombardati, no? da una certa cultura antivita, cioè che viene promossa, capite, abbondantemente da buona parte dei mezzi di comunicazione, che si sa che il potere che esercitano questi mezzi di comunicazione nell'ambito di deformare le coscienze, di deformare le coscienze. Bene, e a questo punto, amici carissimi, allora, ecco, siamo giunti al termine, ecco, della nostra puntata, e certamente non abbiamo ultimato l'argomento degli insegnamenti magisteriali al riguardo del diritto alla vita, ma quindi riprenderemo questo discorso, a Dio piacendo, a martedì prossimo, la puntata alla quale vi diamo a tutti voi appuntamento, e speriamo sempre più numerosi. Si tratta appunto di questioni importanti su cui bisogna avere le idee chiare. E un ringraziamento, come sempre doveroso, va anche alle nostre consorelle, che dalla regia di Frigento si sono ben prodigate per la riuscita tecnica di questa trasmissione, di questo collegamento telefonico. Ave Maria e buon proseguimento con gli altri nostri programmi.